Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione di martedì a un discorso che fece molti anni fa, nel 2011, il Santo Padre Benedetto XVI sul tema della nuova evangelizzazione. Perché ho scelto questo tema? Il punto di partenza potrebbe essere una riflessione su quanto è accaduto in occasione del recentissimo viaggio pastorale di Papa Francesco in Belgio e Lussemburgo. Come avete potuto notare, abbiamo parlato anche martedì scorso, ma come avete potuto vedere dalle reazioni che ci sono state ad alcuni suoi interventi, è emerso, diciamo così, con grande evidenza come il continente europeo sia teatro di un allontanamento dalla fede, dalle radici della fede, in modo molto generalizzato. Certamente il Belgio e il Lussemburgo, soprattutto il Belgio, sono un luogo dove il secolarismo, il laicismo sono penetrati in modo molto profondo, più che altrove, certamente più che in Italia, ma è tutta l'Europa che ha conosciuto un lungo processo di espulsione della fede dalla vita pubblica, un processo che ha conosciuto delle tappe precise: la riforma protestante, l'illuminismo, il razionalismo del Settecento, l'illuminismo, la rivoluzione francese, poi l'epoca delle ideologie, il liberalismo, il nazionalismo, il socialismo, che hanno conquistato il potere in tutti i paesi europei e hanno ridotto ciascuno con le sue modalità, ciascuna ideologia con le sue modalità, hanno ridotto il cristianesimo a una fede privata, costruendo degli stati con delle legislazioni sempre più lontane non solo dalla fede cristiana, ma anche dalla legge naturale, dal diritto naturale. Il divorzio, l'aborto, le unioni civili, l'eutanasia, adesso anche l'ideologia gender, sono tutte tappe di questo processo di scristianizzazione e di introduzione del secolarismo, di laicismo, che non è la laicità, che non è la secolarizzazione, che hanno una natura positiva, cioè la distinzione tra la sfera religiosa e la sfera politica. È un bene, è una verità introdotta dal cristianesimo, evangelica, date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, dice Gesù nel Vangelo, dicendo una cosa che era abbastanza sconvolgente per quell'epoca, che non conosceva proprio questa distinzione, che conosceva la sovrapposizione nella figura del monarca, del re, insomma, sia del sacerdozio che dell'impero. Ed è proprio il cristianesimo invece che introduce questa concezione, questa laicità, cioè questa distinzione tra la sfera che ha a che fare con la vita eterna degli uomini, la sfera religiosa, e la sfera che ha a che fare con la vita temporale degli uomini, cioè la sfera della politica. Poi nel corso della storia, i rapporti, soprattutto nella cristianità occidentale, sono stati i rapporti fra le due autorità, quella religiosa e quella civile, fra il papato e l'impero, per intenderci, hanno conosciuto dei periodi di difficoltà, ma sostanzialmente la distinzione è stata mantenuta, cosa che non è avvenuta, per esempio, nella cristianità orientale, nella cristianità bizantina. Il laicismo, cioè l'espulsione della religione dalla vita pubblica, caratterizza tutte le ideologie del XIX e del XX secolo, le quali danno vita, tra l'altro, a una guerra civile per la conquista, del potere, che accompagna il passaggio dalla Grande Guerra, dal 1914, dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al termine della quale c'è un ritorno di fiamma, potremmo dire, del cattolicesimo. Partiti di ispirazione cristiana vanno al governo in diversi paesi europei, certamente in Italia, in Germania, ma è una fiammata che dura relativamente poco e negli anni 60 ritorna ad avanzare questa grande pressione, diciamo così, di tipo laicistico, per produrre un'ulteriore accelerazione del distacco dell'Europa, dei paesi europei, dalle radici cristiane. Come risponde la Chiesa a tutto questo? La Chiesa resiste di fronte ai primi fenomeni di questo processo rivoluzionario, di questo processo di sradicamento dalle radici. Lo fa di fronte alla riforma protestante, dando vita a una riforma cattolica di cui la Chiesa aveva profondo bisogno, che culmina nel Concilio di Trento. Concilio di Trento, che è un concilio universale importantissimo, che prevede appunto una radicale riforma dell'organizzazione della vita ecclesiastica. Pensate soltanto all'istituzione dei seminari, che vengono appunto istituiti con il Concilio di Trento, ha una risottolineatura di tutte quelle verità che erano state negate dal protestantesimo, i sacramenti, la Santa Messa, il Santo Sacrificio della Messa, la figura del Papa, l'autorità pontificia, come la Chiesa come mediazione. Tra il fedele e Dio, eccetera. Ma poi la Chiesa risponderà anche alle rivoluzioni successive, alla rivoluzione francese, resistendo, dando vita a quei movimenti cattolici che prima non c'erano, che nascono proprio dopo la rivoluzione francese, perché i cattolici diventano una parte della società, che vede la nascita di partiti ideologici diversi e in contrasto fra di loro, che hanno come obiettivo appunto la conquista del potere per la trasformazione della società secondo il proprio progetto ideologico, così liberali, così nazionalisti. poi il fascismo, il nazionalsocialismo, il socialismo e il comunismo. La Chiesa diventata parte si organizza nei movimenti cattolici, nei partiti che danno vita anche a dei partiti di ispirazione cristiana, ma arriva alla metà circa del secolo scorso, del Novecento, rendendosi conto di come il processo di secolarizzazione aveva trasformato ormai così radicalmente la società. Se n'era accorto già alla fine del 1800 un papa, Leone XIII, che aveva capito come questa rivoluzione ormai avesse dato vita a una società nuova, diversa, nella quale i cattolici dovevano avere un ruolo, dovevano organizzarsi per cercare di riconquistare il consenso che avevano perduto. Non era più possibile immaginare di ricostruire e restaurare la cristianità precedente, sia perché la cristianità precedente, cioè i regni dell'assolutismo del Settecento, ma anche del Seicento, ma soprattutto poi soprattutto del Settecento e della prima parte dell'Ottocento, erano profondamente inquinati dalle nuove ideologie. La Chiesa, la religione, spesso era usata dagli stati per governare meglio e più facilmente, e la Chiesa stessa si serviva degli stati per esercitare un'influenza e un potere non sempre benefici. Era un tema che la Chiesa avrebbe dovuto affrontare con una profonda riforma della propria organizzazione, della propria vita, co così come aveva fatto con il Concilio di Trento. Ma questo avvenne, avverrà, diciamo così, dopo la metà del Novecento, con il Concilio Vaticano II, che è, come aveva già tentato di fare Leone XIII, è un progetto di rievangelizzazione della società ormai profondamente scristianizzata, così come il progetto di Leone XIII era un progetto di ristrutturazione di quella società che era profondamente cambiata prima, durante e dopo la Rivoluzione francese e le rivoluzioni nazionali che erano state fatte in Italia, in Germania e negli altri paesi europei. Il Concilio Vaticano II sostanzialmente prende atto della fine definitiva della cristianità e immagina una chiesa profondamente missionaria. Cioè, dice, bisogna che i cattolici negli antichi paesi cristiani, cioè nell'Europa sostanzialmente e parzialmente nelle Americhe, si renda conto di dover cominciare una stagione nuovamente missionaria, che assomiglia molto, che avrebbe dovuto assomigliare molto a come si muovevano i cristiani durante i primi secoli, cioè una minoranza, perché tale stava diventando oggi. È un'assoluta minoranza, i cristiani sono un'assoluta minoranza in tutti i paesi europei, ma già negli anni 60 era coglibile questa cosa. Una minoranza che, come tutte le minoranze, deve avere un atteggiamento missionario nei confronti del proprio tempo. Cioè non c'è più tanto da difendere. C'è quasi tutto da riconquistare. E quindi l'atteggiamento psicologico, il modo dell'apostolato deve tener conto di questo. Non si tratta più di difendere una società aggredita da un pensiero, da forze ideologiche, politiche avverse al cristianesimo. Si tratta di riconquistare gli uomini che vivono nel nostro tempo, di riconquistarli a Cristo, di riconquistarli alla verità che hanno perduto o che non hanno mai conosciuto. È chiaro che è un atteggiamento diverso. I cattolici nel 700, nell'800 difendevano la fede, difendevano la Chiesa, difendevano anche la società che veniva aggredita, per esempio in Vandea, in Bretagna. Nelle insorgenze che ci saranno in tutta Italia di fronte all'invasione dell'esercito napoleonico. Ma poi con il passare del tempo bisognava prendere atto che questa società ormai era profondamente cambiata. Come fare apostolato, diciamo così, come riconquistare il cuore, la mente delle persone che non avevano conosciuto, che avevano perduto, che avevano voltato le spalle alla fede, che addirittura non l'avevano mai conosciuta perché provenienti da altre religioni, da altre zone del mondo, pensate al fenomeno migratorio di oggi, o perché conquistate, irretite, sedotte dalle diverse ideologie che erano apparse sulla scena dell'Europa in quei decenni. E allora, appunto, la Chiesa, con il Concilio Vaticano II, risponde a questo: dice, non si tratta più di difendere quel che non c'è quasi più, ma bisogna acquisire una mentalità di tipo missionario. E quindi bisogna anche adattare la Chiesa, come dirà Papa Ratzinger, semper reformanda, cioè bisogna attrezzarla attraverso delle riforme affinché possa diventare capace di questo atteggiamento missionario. È qui che nasce l'idea della nuova evangelizzazione. Un termine che viene usato per la prima volta da Giovanni Paolo II durante il suo primo viaggio in Polonia, in particolare a Nowa Huta, vicino nei pressi di Cracovia, e che poi caratterizzerà tutto il suo pontificato, soprattutto il pontificato della sua seconda parte, quella successiva alla fine del comunismo, alla fine dell'Unione Sovietica, alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991. Ma che cos'è questa nuova evangelizzazione? Di cui esiste un pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, proprio istituito da Benedetto XVI nel 2010, se non ricordo male, è un'idea lanciata durante il pontificato di Papa Wojtyła, ma già presente nei pontificati precedenti, per esempio nella Evangelii Nuntiandi, l'esortazione apostolica di Paolo VI del 1975, per esempio in diversi discorsi di Pio XII sull'apostolato dei laici, per esempio nella dichiarazione sull'apostolato dei laici del Concilio Vaticano II, Apostolica Mactuositate, dove si parla del compito del laico come il compito dell'animazione dell'ordine temporale. Cioè il laico si santifica santificando la società nella quale vive, cioè l'ordine temporale. Da qui la necessità proprio di una dottrina sociale della Chiesa, cioè una proposta per un mondo migliore, per una società migliore, eccetera. Oggi siamo arrivati al trionfo dell'odio, quindi al trionfo dell'espulsione del Vangelo da ogni vita pubblica. Oggi siamo arrivati al trionfo dell'odio perché un mondo senza Dio, come è il mondo occidentale, il mondo europeo, mette in costituzione il diritto d'aborto, come è avvenuto in Francia pochi mesi fa per iniziativa del presidente Macron, che ha voluto mettere in costituzione, nella Costituzione francese, il diritto di aborto. Quindi siamo alla frutta, direi, no? Alla fine, di un processo che potrà ancora andare avanti, conoscere, peggioramenti sempre di più, però diciamo così, è un mondo, il mondo senza Dio, il mondo occidentale messo malissimo, ma il mondo che lo sfida non è messo meglio, è il mondo o del vecchio comunismo, pensate alla Cina, alla Corea del Nord, o di questa nuova ideologia imperialista dell'ortodossia moscovita con il patriarca Kirill, o il fondamentalismo sciita che domina l'Iran. Questi sono i paesi che sfidano l'Occidente, l'Iran, la Corea del Nord, la Cina, la Russia, e sono paesi cui sistemi proprio di vita, i sistemi politici, sociali e culturali sono ancora peggiori rispetto a quelli dell'Occidente, perché non prevedono neanche la libertà per i buoni, cioè la libertà religiosa non esiste in questi paesi. Le libertà politiche non esistono e quindi è un'alternativa peggiore a quella dei governi del mondo occidentale, dove se non altro ci sono ancora dei margini di libertà per poter affermare il vero, il buono e il bello. Allora, io vorrei leggervi questa sera questo discorso del 15 ottobre del 2011 che Papa Benedetto rivolge proprio al Pontificio Istituto per la promozione della nuova evangelizzazione, e che ci aiuta un po' a mettere in pratica, a rinverdire quello che Papa Francesco ha detto parlando appunto in Lussemburgo e soprattutto in Belgio, sia tornando dalla conferenza stampa con i giornalisti in aereo, quando ha ribadito la condanna dell'aborto come omicidio di un essere umano innocente, ma sia ricordando, per esempio, parlando all'Università di Lovagno, che tra l'altro lo ha criticato. Un'università cattolica che critica il Papa è già una cosa un po' sui generis, ma parlando dell'Università di Lovagno ho detto: voi avete un problema principale, il problema della verità. Non voi, cioè non voi universitari di Lovagno, ma voi uomini moderni, noi uomini moderni, abbiamo espulso dalla società la ricerca della verità. E la ricerca della verità, in realtà, in vero, è lo scopo dell'uomo. L'uomo esiste per cercare, amare la verità. La verità in assoluto, che è Cristo, che è Dio, ma anche la verità sull'uomo, la verità sulla società, che esiste, perché l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi questa ansia per la verità ce l'ha dentro, se la porta dentro. E l'ansia per la verità è l'ansia per il proprio fine, per la propria felicità, per la ricerca del motivo, del significato della vita. Perché vivo? Da dove vengo? Qual è il mio scopo? Quale può essere l'esito della mia vita? Sono come una pianta, come un animale che nasce, muore e finisce tutto lì, oppure sono chiamato a qualcosa che va oltre la vita terrena? Cioè, sono chiamato all'eternità in sostanza o no? Ecco, tutte queste domande sono domande di verità, che sono un po' state espunte dalla vita pubblica, soprattutto dalla vita giovanile. Non viene, per esempio, a scuola chi studia filosofia, studia i tentativi degli uomini di rispondere a queste domande. La religione, l'ora di religione, dovrebbe rispondere a queste domande. Il catechismo, le catechesi, eccetera, sono tutti tentativi di dare questa risposta al cuore dell'uomo che cerca la verità. E la può trovare soltanto in Dio. La nuova evangelizzazione ha anche come scopo quello di riportare al centro del dibattito pubblico, della vita culturale, diciamo così, l'eterno, l'idea dell'eternità, l'idea che l'uomo non è creato per vivere la sua vita e poi finire in cenere e basta, ma è creato per sempre. Destinato all'eternità. Allora, cosa dice Benedetto XVI accolto volentieri l'invito del presidente, che è Monsignor Fisichella. Avete scelto come frase guida per la vostra riflessione di oggi l'espressione "La parola di Dio cresce e si diffonde". È una frase che troviamo nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, cioè dopo la resurrezione, dopo l'ascensione e la Pentecoste, la parola di Dio continua a diffondersi. Non solo non finisce, ma come Gesù aveva detto agli apostoli, voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. E migliaia, migliaia, decine di migliaia, milioni di persone nel corso degli anni, dei decenni, si convertono al cristianesimo. Più volte l'Evangelista Luca utilizza questa formula nel libro degli Atti degli Apostoli. In varie circostanze egli afferma infatti che la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Ma nel tema di questa giornata voi avete modificato il tempo dei due verbi per evidenziare un aspetto importante della fede, la certezza consapevole che la parola di Dio è sempre viva, in ogni momento della storia fino ai nostri giorni, perché la Chiesa la attualizza attraverso la sua fedele trasmissione, la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza dei credenti. Per questo la nostra storia è in piena continuità con quella della prima comunità cristiana, vive della stessa linfa vitale. È una fede viva la nostra, non è soltanto una dottrina, è la rivelazione di Dio che entra nella storia, che si fa uomo. E rimane nella storia. Quando voi entrate in chiesa, quando noi entriamo in chiesa, vediamo nel tabernacolo la presenza viva del fondatore della nostra chiesa, della nostra storia. Gesù Cristo è lì, è dentro quell'ostia, corpo, sangue, anima e divinità. Quando viene celebrata una messa, all'atto della rinnovazione del sacrificio, Cristo ritorna ad essere presente. Ed è presente in quel pezzettino di pane che il sacerdote ci mette in bocca e che noi mangiamo, acquisiamo, facciamo nostra, al punto di farlo diventare una cosa sola con noi. Ma tutto questo è straordinario perché, se ci pensate, è Dio che è presente in tutte le chiese dove c'è il tabernacolo, è presente realmente, non simbolicamente. È presente realmente ogni volta che assistiamo a una messa o guardiamo un tabernacolo. È presente realmente il suo corpo quando facciamo la comunione, quando riceviamo la Santa Eucaristia. Quindi è una religione viva, vivissima, perché il suo cuore, che è Cristo, è sempre presente in tutte le chiese del mondo. Ma la domanda che si pone, Papa Benedetto, è: ma che terreno incontra la parola di Dio? Vi ricordate la parabola del seminatore? Noi cosa dobbiamo fare, noi cristiani? E dobbiamo seminare la parola di Dio, che la parola di Dio è l'insegnamento della Chiesa, è la dottrina della Chiesa, insomma, è la parola della Bibbia. Ma noi dobbiamo trasmetterla. Ma mi ricordate la parabola del seminatore? Noi la trasmettiamo, il seminatore butta i semi, ma molti semi vanno a cadere sull'asfalto e quindi non nasce nulla, molti altri invece cadono su un terreno favorevole. Allora, il problema nostro, il problema dei cristiani è rendere favorevole il terreno affinché la parola di Dio possa penetrare e germogliare. Ma che terreno incontra la parola di Dio? Come allora anche oggi può incontrare chiusura e rifiuto, modi di pensare e di vivere che sono lontani dalla ricerca di Dio e della verità. L'uomo contemporaneo è spesso confuso e non riesce a trovare risposta a tanti interrogativi che agitano la sua mente, in riferimento al senso della vita e alle questioni che albergano nel profondo del suo cuore. L'uomo non può eludere queste domande che toccano il significato di sé e della realtà. Non può vivere in una sola dimensione. Invece, non di rado, viene allontanato dalla ricerca dell'essenziale nella vita, mentre gli viene proposta una felicità effimera, che accontenta per un momento, ma lascia ben presto tristezza e insoddisfazione. L'uomo è fatto per la verità, è creato per la verità, però spesso se ne allontana. Spesso capita che non senta neppure questo richiamo, perché vive, cresce, nasce e cresce in un contesto che ha mandato fuori, che ha espulso questa domanda di verità. E se ci fate caso, io credo che questo sia uno dei temi più assenti nella vita pubblica del nostro paese. Si sente raramente qualcuno che dica di ricercare la verità, ma non le piccole verità, ma la verità con la V maiuscola, il senso, la verità che dà senso alla vita, cioè Dio, Dio creatore, Dio che ha messo nel cuore dell'uomo questo bisogno insopprimibile di ricerca della verità. Eppure, nonostante questa condizione dell'uomo contemporaneo, cioè nonostante questa difficoltà, questa mancanza di educazione ricevuta, possiamo ancora affermare con certezza, come agli inizi del cristianesimo, che la parola di Dio continua a crescere e a diffondersi. Cioè, il bene non fa rumore, la verità non fa rumore. Gli errori, il male, la violenza, pensate alle manifestazioni dei giorni scorsi contro Israele, cioè contro le radici delle nostre radici, per dire. Che cosa abbiamo visto? Alla televisione o se eravamo nelle piazze, abbiamo visto l'odio. L'odio, proprio abbiamo sentito l'odio. Se voi sentite quegli slogan, quelle parole, sono sempre piene di odio, di rancore. Abbiamo visto l'odio in azione. E questo è il mondo in cui viviamo, in cui vive l'uomo di oggi. Nonostante questa condizione dell'uomo contemporaneo, possiamo ancora affermare con certezza, come all'inizio del cristianesimo, che la parola di Dio continua a crescere e a diffondersi, nonostante tutto, e nonostante la persecuzione che c'è ancora in tante parti del mondo, in primis in Cina, nonostante tutto, però alcuni uomini, e non pochi, riescono a mantenere viva questa fiamma per la ricerca della verità. E quindi la parola di Dio continua a diffondersi in qualche maniera, con maggiore difficoltà, non riuscendo a impedire che molti si perdano e si allontanino. Però alcuni arrivano, alcuni si convertono. Perché continua a diffondersi, si chiede Benedetto XVI? Vorrei accennare ad almeno tre motivi. Il primo è che la forza della parola non dipende anzitutto dalla nostra azione, dai nostri mezzi, dal nostro fare, ma da Dio, che nasconde la sua potenza sotto i segni della debolezza, che si rende presente nella brezza leggera del mattino. Pensate prima ai lettere ai re, che si rivela sul legno della croce. Dobbiamo sempre credere nell'umile potenza della parola di Dio e lasciare che Dio agisca. Ecco, la prima cosa da tenere presente è che non siamo noi che convertiamo nessuno. Noi dobbiamo dare una testimonianza, dobbiamo esserci, metterci la faccia, la vita. Poi è Dio che converte. È Cristo che entra nel cuore degli uomini e misteriosamente fa sentire questa nostalgia del vero, del bello e del buono. Il secondo motivo è perché il seme della parola, come narra la parabola evangelica del seminatore, cade anche oggi ancora in un terreno buono che la accoglie e produce frutto. E i nuovi evangelizzatori sono parte di questo campo che consente al Vangelo di crescere in abbondanza e di trasformare la propria vita e quella di altri. Nel mondo, anche se il male fa più rumore, ciò nonostante, continua ad esserci il terreno buono. C'è sempre qualcuno recettivo per questo annuncio, per questa predicazione, per questa verità che viene proposta. Il terzo motivo è che l'annuncio del Vangelo è veramente giunto fino ai confini del mondo. E anche in mezzo a indifferenza, incomprensione e persecuzione, molti continuano anche oggi con coraggio ad aprire il cuore e la mente per accogliere l'invito di Cristo ad incontrarlo e a diventare suoi discepoli. Puoi essere un discepolo di Cristo? Sì, non basta il battesimo, certo, ci vuole anzitutto quello. Ma il battezzato poi entra a far parte di una comunione, la comunione dei santi, che lo obbliga in coscienza a servire Cristo, a servire Dio, a servire la comunità, a farne parte, perché quella è la sua famiglia, è diventata la sua famiglia grande, di cui la sua famiglia piccola è una parte. Vorremmo aiutarla, questa grande famiglia che è la Chiesa. Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ho istituito l'anno scorso, sempre il Papa che parla, è uno strumento prezioso per identificare le grandi questioni che si agitano di diversi settori della società e della cultura contemporanea. Esso, cioè il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è chiamato ad offrire un aiuto particolare alla Chiesa nella sua missione, soprattutto all'interno di quei paesi di antica tradizione cristiana che sembrano diventati indifferenti, se non addirittura ostili alla parola di Dio. Il mondo di oggi ha bisogno di persone che annuncino e testimonino che è Cristo a insegnarci l'arte di vivere, che è Lui la strada della vera felicità, perché è lui stesso la strada della vita. Persone che tengano prima di tutto conto, che tengano prima di tutto esse stesse, lo sguardo fisso su Gesù, il Figlio di Dio. La parola dell'annuncio deve essere sempre immersa in un rapporto intenso con lui, un rapporto personale, senza il quale la fede rischia di atrofizzarsi, quel rapporto personale che nasce davanti al Santissimo Sacramento, in adorazione, che nasce recitando il rosario, facendo la lettura spirituale, contemplando i misteri della vita di Gesù. Il mondo di oggi ha bisogno di persone che parlino a Dio per poter parlare di Dio. Bella questa frase, no? Per poter parlare di Dio bisogna parlare a Dio. Il mondo ha bisogno di persone che parlino a Dio per poter parlare di Dio. E dobbiamo anche sempre ricordare che Gesù non ha redento il mondo con belle parole o con mezzi vistosi, ma con la sua sofferenza e la sua morte. Anche questo non dimentichiamolo mai. Cioè, Cristo ha fatto tanti miracoli, ha predicato tantissimo, ha guarito tanti ammalati, ha convertito tante persone, ma alla fine l'opera della redenzione avviene sulla croce mentre sta morendo, ucciso dall'odio degli uomini. Ecco, non dimentichiamoci, dice, ma io non so parlare, ma neanche Mosè sapeva parlare. Io non sono colto, ma non è questo il punto. Il punto è che cosa sei disposto a dare, a donare del tuo cuore, della tua vita, dei tuoi beni, del tuo tempo per la gloria di Dio. Che cosa sei disposto a dare? E tutti pensano ai soldi, certo anche, ci vuole dell'eroismo per privarsi, come la vedova che diede tutto. E anche noi dobbiamo pensare quanto siamo disposti a donare del nostro tempo, dei nostri doni, della nostra intelligenza, delle nostre capacità, del nostro sorriso, della nostra amicizia, aiutare il mondo a diventare migliore. Cari amici, essere evangelizzatori non è un privilegio, ma un impegno che proviene dalla fede. Alla domanda che il Signore rivolge ai cristiani, chi manderò e chi andrà per me, rispondete con lo stesso coraggio e la stessa fiducia del profeta. Ecco, Signore, manda me. Vi chiedo di lasciarvi plasmare dalla grazia di Dio e di corrispondere docilmente all'azione dello Spirito del Risorto. Siate segni di speranza, capaci di guardare al futuro con la certezza che proviene dal Signore, il quale ha vinto la morte e ci ha donato la vita eterna. Comunicate a tutti la gioia della fede con l'entusiasmo che proviene dall'essere mossi dallo Spirito Santo, perché Lui rende nuove tutte le cose, confidando nella promessa fatta da Gesù alla Chiesa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Bene, mi fermo per rispondere a qualche vostra domanda. Pronto?
Buonasera. Sì,
Pronto?
mi sente?
Sì, prego.
Sente?
Da
Senta,
dove chiama?
volevo fare una. Chiamo dalla provincia di Salerno.
Sì.
Sono in macchina e mi sono fermato adesso. Ho ascoltato, diciamo, tutta la trasmissione. Pronto? E niente,
Sì, la
volevo
sento.
chiedere. Sì, volevo chiederle, è tutto vero quello che è la storia dell'evangelizzazione, delle difficoltà che la Chiesa ha trovato nel percorso, però la vorrei attualizzare ad oggi, cioè mi chiedo, la Chiesa oggi, a livello anche scolastico, anche accademico, che cosa sta facendo tramite anche tutti i suoi, diciamo, chiamiamoli professori di scuola che vanno a insegnare religione nelle scuole, perché io che ho una certa età ricordo che la religione a scuola la facevamo, ma oggi che parlo con giovani che anche di scuole superiori o di scuole medie inferiori, mi sembra quasi che non ci sia più una, diciamo, una materia della religione. Sembra quasi che il giovane venga messo da parte, quando poi una società come la nostra tende un pochettino ad accelerare tutti i progressi, perché i giovani oggi non sono più i giovani di 30 anni fa e di 40 anni fa. Oggi i giovani corrono, sono veloci, vogliono apprendere e vogliono apprendere anche in fretta, cosa che la religione secondo me non sta ai tempi della gioventù. Per poter fare un'evangelizzazione, dal mio punto di vista, bisognerebbe partire dalle fondamenta, e cioè dai giovani, se non proprio dai ragazzi.
Beh, questo siamo tutti d'accordo. Il problema è come farlo, cioè nel senso che non è facilissimo fare la nuova evangelizzazione e soprattutto non è facilissimo farla ai giovani, perché i giovani oggi prevalentemente ricevono un'educazione contraria o comunque se non ostile e indifferente alla fede, al Vangelo, al cristianesimo. La ricevono contraria spesso anche dai loro genitori, ma sicuramente a scuola, all'università, in generale nella società di oggi prevale una cultura anticristiana, lontanissima dal cristianesimo. E questa è la cultura che respirano i nostri giovani. Che fare? Certo, bisogna avvicinarli uno per uno, attirarli a Cristo, come dice il Papa. cristianesimo si sviluppa per attrazione. Dobbiamo cercare, imparare ad essere attraenti, cioè ad attirare a Cristo con la nostra testimonianza, con la nostra vita, quante più persone possiamo. Pronto?
Sì, buonasera.
Sì,
Io
buonasera.
chiamo dalla provincia di Cosenza. Intanto, guardi, mi ha riempito davvero il cuore questa riflessione fatta da lei. Così, io dico che senza Dio non potrei vivere. Ecco, molto bella la frase, parlare con Dio per annunciare Dio. Quindi, io credo alla base di tutto, insomma, è la preghiera. La preghiera che ci rende anche audaci, proprio come dovremmo essere noi cristiani, audaci, coraggiosi quindi e creativi, proprio sono i due termini che adesso diciamo sono così in voga. Creativi, la creatività, ecco, come dire, ce la suggerisce lo Spirito Santo, perché è lui che ha creato tutto e continua a creare e a portare avanti la Chiesa. Dobbiamo affidarci davvero al Signore. Io ringrazio davvero per tutto quello che ci avete trasmesso stasera. Vi auguro una santa notte.
Grazie, grazie altrettanto. Sì, sicuramente bisogna pregare molto lo Spirito Santo perché è anche l'angelo custode delle persone con cui parliamo. Perché lo Spirito Santo e l'angelo custode sono nostri alleati. Quando noi annunciamo la fede o parliamo con qualcuno della fede, ricordiamoci sempre che quella persona con cui stiamo parlando ha un angelo custode che tiene dalla nostra parte, che vuole la sua conversione, che farà di tutto per aiutarlo a convertirsi. Quindi preghiamolo, così come preghiamo lo Spirito Santo che lo illumini. Bene, cari amici, abbiamo parlato oggi della nuova evangelizzazione utilizzando le parole di Benedetto XVI, ma partendo da quello che ha detto il Papa nel viaggio recente in Belgio, dove ha toccato tanti e diversi temi, ma soprattutto ne ha toccato uno, come vi dicevo, parlando all'Università di Lovanio, che è il tema della verità. Oggi il tema della verità è messo da parte, è una domanda che non viene fatta quasi mai. Ecco, fatela nelle vostre comunità, fatela nelle vostre parrocchie dove andate a lavorare. Cos'è la verità? Che cosa è vero? Quanto l'uomo ha bisogno della verità che salva perché dà senso alla sua vita. La verità che è una persona, Cristo, figlio di Dio, fatto uomo. Ma poi questa verità si trasmette a tutta la vita sociale e relazionale, la verità sul matrimonio, la verità sulla famiglia, la verità sulla vita, la verità, verità dell'ordine naturale, eccetera. Ecco, di questo abbiamo parlato perché la nuova evangelizzazione, cioè il nuovo annuncio della verità cristiana di cui l'Europa ha bisogno, parte proprio dalla ricerca della verità. Quando troviamo un cuore che è alla ricerca della verità, state tranquilli che la troverà e che quindi diverrà un nuovo fedele, un nuovo battezzato. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.